Allora si torna in voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa. L'unica parentesi divertente di questi ultimi 20 minuti è che avete dovuto sentire la mia pessima selezione musicale. Siamo finalmente in collegamento con un compagno dall'Ecuador. Ci senti forte e chiaro?
Fortissimo e chiarissimo.
Alla grande. Dopo allora tante... finalmente vai. C'è qua il compagno sudato.
Allora, un grande abbraccio, un saluto, è un piacere averti qui in trasmissione e dopo tutta questa attesa ti cedo subito la parola. Con te volevamo fare insomma una bella chiacchierata su tutto quello che è successo in Ecuador. Lo so che tu sei a Quito, quindi vai, ti lascio la parola se ti va. Intanto facciamo un bel riassunto di quello che è successo nell'ultimo periodo, così arriviamo anche all'attualità.
Ok. Ciao a tutti e tutte, vabbè, come avrete potuto vedere, soprattutto nei social network, perché penso che nei canali tradizionali di notizie non se ne è parlato più di tanto, c'è stata una rivolta popolare in Ecuador, in tutto il paese, e già 10 giorni fa. Tutto è cominciato in realtà da quando il Parlamento ecuadoriano ha messo il veto, ha vietato, si stava discutendo sull'aborto legale per le donne che venissero violentate. Quindi non si stava discutendo sull'aborto in generale, ma su una ragazza, una bambina, una donna che venisse violentata potesse avere il diritto ad abortire. Per pressione della Chiesa Cattolica, il Parlamento ha detto di no. E quindi già si sono viste le prime tensioni. Non c'è stato un conflitto diretto, però comunque un sacco di compagni, un sacco di donne sono usciti in strada, e quindi già diciamo che è stato il primo momento di frattura. E la settimana dopo, nella regione di Carchi, che è una regione che si trova nella frontiera con la Colombia, okay, c'è stata una sollevazione popolare che è durata una settimana. In quella regione lì è scesa nelle strade perché chiedevano al governo di pagare meno IVA, di avere delle agevolazioni, perché è una regione praticamente fantasma, perché la gente va a comprare a Colombia, in Colombia c'è un'altra moneta e quindi conviene comprare oltrepassando la frontiera. E quindi quella regione lì è una regione molto povera, dove la gente non va a comprare, la gente non si ferma perché preferisce andare dall'altra parte. E quindi dopo assemblee che avevano fatto loro in quel territorio lì, hanno deciso di scendere nelle strade e protestare contro il governo. Hanno occupato da sempre la governazione di quella provincia, ci sono stati scontri con la polizia, gli studenti sono scesi in piazza, però ancora lì vedevamo quello come una cosa lontana, anche se si sentiva che qualcosa stava succedendo. C'è da dire anche che il governo di Moreno non è mai stato un governo molto popolare all'inizio, forse perché si è posto diciamo come un'alternativa a quello che è stato il correísmo, che avrebbe fatto giustizia, soprattutto perché lui ha vinto poi il partito di Correa e poi l'ha girato le spalle, e quindi diciamo che sembrava che qualcosa si sarebbe cambiato, almeno la gente pensava a quelle, no? Però poi in realtà piano piano è iniziato agli altri con le destre, si è visto che lui quello che faceva era di portare il programma politico delle destre che non avevano vinto le elezioni, e che lui era lì praticamente per eseguire ordini che arrivavano dalle destre e dai gruppi politici più forti dell'Ecuador, no? E c'è stata la roba di Assange, che non è piaciuta a nessuno, e c'è stato anche un altro piccolo pacchettato come viene chiamato qui. Non c'è stata una reazione troppo forte, però comunque aveva già fatto delle cose che aveva fatto in modo che la sua popolarità diminuisse. Poi è arrivato al giorno in cui ha annunciato le nuove riforme, in cui toglieva il sussidio al diesel. Il diesel è quello più usato qui in Ecuador, soprattutto tutti gli autobus sono a diesel, tutti i camion che portano alimenti, medicine sono a diesel, e quindi il fatto di togliere i sussidi ha provocato in realtà, perché per una settimana l'ha provocato, l'aumento di prezzi in una maniera è sproporzionale, no? E faccio un esempio, tipo un quintale di patate che costava $18 e dopo l'annuncio di questa riforma, dopo aver tolto i sussidi, costava dai $35-36, quindi stiamo parlando di un aumento del 75% più o meno, che ovviamente andava a pesare nelle tasche dei cittadini e delle cittadine ecuadoriane. E quindi davanti a quell'annuncio c'è a dire che non c'era, soprattutto nella città di Quito, nella città di Guayaquil, nelle città più grandi, Cuenca ad esempio, non è che c'erano mobilitazioni. Sicuramente il movimento indigena dal momento in cui viene organizzato un lavoro ha un'altra forma di fare politica, loro si organizzano in comunità, quindi loro sicuramente sono sempre più organizzati, ma nelle grosse città non c'erano movimenti, non c'erano assemblee, diciamo che si stessero preparando a quello che sarebbe successo. Dal momento in cui si annuncia questo, nella città di Quito la gente si chiama un'assemblea in cui viene un sacco di gente e si decide di fare delle cose. La cosa interessante è che la gente subito ha capito la gravità della situazione e che si doveva alzare il livello del conflitto immediatamente per provocare una reazione popolare generalizzata. Mentre c'era questa assemblea, i sindacati, i trasportisti e i tassisti hanno deciso di scioperare. Quello è stato un dato importante, credo io, perché comunque sia il giorno dopo la città si è svegliata con tutte le strade bloccate, tutti gli ingressi principali bloccati, e ha permesso agli studenti di poter realizzare dei blocchi, di poter usare i copertoni, e gli studenti universitari soprattutto. Gli studenti dei licei, al vedere questo, si sono uniti, hanno deciso di andare al centro storico e lì sono cominciati i primi scontri. Quindi è stata una cosa così, organizzata di un momento all'altro, parlando della resistenza che poi è stata. Però appunto il fatto di aver agito subito, di aver scommesso sul fatto che si doveva fare qualcosa nell'immediato, alla fine ha dato dei risultati. Certo. In ultimi giorni, fino a tardo, a fino alle 9, 10 di sera, che c'erano scontri nel centro della città, che ai sempre più gente si univa, erano scontri che non si vedevano da un botto di tempo. La composizione soprattutto giovanile, soprattutto ragazzi universitari, ragazzi delle scuole superiori.
Sì.
E il governo, a vedere questo, chiama lo stato di eccezione e quindi chiama i militari a scendere dalle strade. Nonostante questo, il giorno dopo, che venerdì, la gente scende con in strada, però la repressione aumenta, cambia un po' il modo di essere la piazza della polizia, e quindi cominciano gli arresti di massa, cominciano a essere più forti gli attacchi, e quindi diciamo che quel venerdì è stato un venerdì di lotta e resistenza, però un po' diciamo la disorganizzazione ha fatto in modo che ci fossero un sacco di feriti, un sacco di arrestati. Nel weekend i trasportisti dicono che non sciopereranno più, perché vengono arrestati i loro dirigenti e quindi si tirano indietro. Okay? Gli indigeni, i sindacati, i lavoratori che avevano annunciato che avrebbero organizzato delle mobilitazioni 10 giorni dopo, al vedere la reazione di Quito, okay? E di altre città, perché nel frattempo anche altre città come Cuenca gli studenti si erano organizzati, quindi generale, a vedere la reazione degli studenti, decidono di venire a Quito. Si dicono che dobbiamo andare a Quito, dobbiamo andare a stare con la gente, dobbiamo andare a Quito, andare da tutti i territori, fino a quando il decreto 883, che era quello che conteneva il pacchetto di riforme, non venisse abolito, no?
Ok.
E quindi nel frattempo poi iniziano a organizzare azioni di questi territori, pozzi petroliferi vengono bloccati, vengono sabotati, autostrade vengono, tutte le autostrade dell'Ecuador vengono chiuse, e piano piano iniziano a camminare verso la capitale. Il governo dichiara immediatamente che non avrebbe permesso l'ingresso degli indigeni, quindi mette i carri armati nell'ingresso nord e nell'ingresso sud della città, ok?
Sì.
Diciamo che questo weekend si caratterizza per questo: gli indigeni iniziano a fare delle azioni nei territori, iniziano a camminare verso la capitale. la città di Quito, in Quito non succede niente, diciamo che c'è una pausa che permette anche alla popolazione di potersi organizzare, e quindi quello che si decide strategicamente è di lunedì scendere ancora in piazza, okay, fare delle azioni, tenere occupata la polizia e spostare il conflitto per permettere agli indigeni di poter arrivare. In questa strategia funziona perché sempre più gente scende in strada lunedì e ci sono scontri per tutta la giornata fino alla sera, quando la resistenza, diciamo, metropolitana più metropolitana di Quito, cioè tutta la gente che stava lottando a giovedì, mm-hmm, si incontra con gli indigeni che entrano nella città, e qui questo è stato un momento molto molto importante perché si era riuscito appunto a permettere che gli indigeni riuscissero ad arrivare. Poi ovviamente gli indigeni poi anche loro hanno lottato, hanno utilizzato carri armati, hanno preso un bus di militari e sono arrivati nei bus militari, quindi comunque c'era, la gente era decisa a ottenere il risultato per cui stanno arrivando a Quito,
certo,
che credessero le riforme economiche.
Certo. Senti, no, le domande ovviamente sarebbero tantissime. Iniziamo da questa qui, da dove ti sei venuto, perché qui magari non c'è molto chiaro appunto la questione indigena in generale. E se ti va di spiegare un po' meglio innanzitutto di che popolazione si tratta, e come dicevi tu, io ho avuto modo di ascoltare anche altre due dirette, hanno avuto un ruolo abbastanza importante proprio per il loro livello già di auto-organizzazione che hanno, e un po' come è avvenuto questo incontro quando sono arrivati in città e di chi stiamo parlando. Poi di fatto così anche ascoltatori e ascoltatrici capiscono bene la situazione specifica.
Va bene, allora, c'è da dire che la popolazione indigena resiste da quasi 550 anni, ok?
Certo.
Nonostante l'arrivo degli spagnoli, nonostante il razzismo, nonostante l'latifondismo, in questa parte della regione, la popolazione indigena è riuscita a mantenersi, è riuscita a mantenere le proprie tradizioni, la propria lingua, per potersi organizzare soprattutto in comunità. È la cosa più importante, è il dato più importante, e poi poter capire tutto quello che è successo dopo, no?
Certo.
Allora loro sono organizzati sotto la sigla CONAIE, che è Confederazione Nacionalità degli Indigeni dell'Ecuador, no?
Mm-hmm.
Dove stanno tutte le comunità indigene dell'Ecuador, quelle che stanno sulla costa, quelle che stanno sulle Andi, quelle che stanno sull'Amazzonia, no?
Mm-hmm.
Okay? Poi ovviamente secondo la regione loro sono organizzati in organizzazioni più piccole, però tutti fanno riferimento alla CONAI, okay? La CONAI poi ha una diciamo, più politica, più partidistica, che è Pachacutic, ok?
Mm-hmm.
Lì ovviamente un calderone. Per esempio alcuni leader di Pachacutic hanno votato contro l'aborto, ad esempio, no? Quindi
certo,
anche lì ci sono stati un sacco di contraddizioni.
Assolutamente.
Okay. Il movimento indigeno anche quello è diverso, cioè abbiamo posizioni più di sinistra, più di destra, ok? La questione xenofobica, ad esempio, è una questione che è presente, è stata anche presente durante le giornate di lotta, ok?
Sì,
quindi
sì,
anche quel mondo lì, diciamo, che è pieno di contraddizioni, ok, ma quindi la CONAI decide di smobilizzare i territori, ovviamente lasciano gli enti nei territori a bloccare le autostrade, a prendere i porti petroliferi, a fermare i lavori nelle miniere, ad esempio,
mm-hmm,
e miniere che sono nei territori a cui loro si oppongono, cioè vengono occupate quelle miniere lì, quindi i lavori vengono fermati come di porti petroliferi, e decisione di camminare verso la capitale. Questo incontro di cui mi parlavi avviene nel centro storico, cioè dopo tanti gli scontri la polizia stava facendo detriare, ma arriva la voce che gli indigeni erano già arrivati a Quito, che stavano arrivando al centro storico, quindi la gente prende forza, e quindi la polizia viene rimandata indietro, la polizia entra nel centro storico, e mentre la gente di Quito arriva all'inizio del centro storico, gli indigeni arrivano dall'altra parte, arrivano il camion, i pick up, tutti 20-30 persone cantando, ballando, così, e quindi ci si incontra qua, poi si va tutto l'arbolito per dove è stato il centro della protesta, dove loro fanno campo base, dove poi nasce la comuna di Quito, come è stata chiamata,
mm-hmm,
dove è stato il centro logistico di lotta e di organizzazione delle giornate che arrivano dopo. qui c'è una prima parte, qui finisce la prima parte e comincia la seconda parte, perché fino a quel momento lì gli indigeni avevano resistito nei loro territori, scontrarono con la polizia per avanzare di territorio in territorio fino ad arrivare alla capitale, e a Quito c'era una resistenza che era soprattutto composta da studenti e da giovani e da gente di quartieri popolari, no? Qui lunedì da martedì si mischia tutto e gli indigeni praticamente prendono l'egemonia della lotta per questioni pratiche, per questioni logiche, anche perché sono più organizzati. Loro si organizzano in comunità, questa è anche una cosa molto bella, nel senso che organizzati come comunità, vivere come comunità, quando scendono, quando decidono di venire alla capitale, vengono tutti, quindi vengono con anziani, con bambini, certo. Tutta la famiglia, tutta la comunità, ok?
Certo.
E quindi qualunque di quei bambini, i tetti di piccavi, il camion, i nonni, le nonne, così, quindi c'è un'intera comunità, tante comunità che stanno venendo verso la capitale. Ma vi fate un'altra domanda a cui non ho risposto?
No, vai, prosegui, vai.
Ok, va bene. Quindi finisce questo primo momento e comincia il secondo momento, abolito, gli indigeni sono lì, la casa e la cultura che si chiamano abolito, diventa il centro dell'assemblea, lì ci stanno, entrano 30.000 persone più o meno, ok? Lì si decidono le cose, si decidono tutte le cose e cominciano le strategie di resistenza, no? Il primo giorno si occupa il Parlamento ecuadoriano. Mm-hmm. Dammi un secondo, Aurelio.
Vai, non ti preoccupare. Scusate, insomma, è il bello della diretta in tutti i sensi.
Pronto?
Vai, ci siamo.
Sì. Allora, il primo giorno il momento di Viena decide di prendersi simbolicamente il Parlamento dell'Ecuador, ok?
Sì.
Riescono ad entrare e quando sta entrando più gente la polizia spara gas lacrimogeni in mezzo a uno spazio molto ristretto, cioè piccolo, no?
Ok, questo dentro al Parlamento.
Sì, no, iniziano a sparare dentro il Parlamento e fuori il Parlamento, nel fondo del Parlamento, nell'ingresso del Parlamento, dove c'erano 10.000-15.000 persone, mm-hmm, schiacciate una contro l'altra, e quindi puoi immaginare il casino che si forma nel momento in cui la gente inizia a correre per poter respirare, quindi si cominciano ci sono un sacco di feriti schiacciati, okay, per l'effetto valanga che ti provoca. Immagino. E anche perché ti sparavano da tutte le parti.
Bene, e allora ok, questo insomma è molto chiaro, visto che non abbiamo purtroppo tantissimo tempo, più o meno insomma abbiamo capito come si è svolta la cosa, soprattutto veramente molto interessante questo ruolo fondamentale che hanno avuto le popolazioni indigene. Rispetto invece all'organizzazione quotidiana in città, insomma voi che vivete più in città, innanzitutto ti chiedo brevemente di dirci quali sono state e quali sono tuttora le difficoltà in un momento così, veramente in uno stato d'eccezione di questo tipo, proprio nella quotidianità. E poi ti chiederei insomma qual è lo stato dell'arte adesso, quali sono se ci sono cose in prospettiva, che intenzioni ci sono.
Ok, adesso non c'è più la stata eccezione, non c'è più il coprifuoco, c'è stato il coprifuoco, mm-hmm, l'hanno chiamato in due momenti, soprattutto il sabato, che è stato il giorno prima la trattativa in cui tutto ha chiuso in torta, ok, cioè dire che da lunedì in poi ci sono blocchi nei quartieri, ok? La gente dei quartieri inizia a bruciare copertoni, inizia a fare dei blocchi, ok? Ma sabato tutto a Quito che insorge, ok? C'era okay. Tutta la gente che arrivava a tutti i quartieri, quindi loro a vedere quello chiamano il coprifuoco. L'hanno annunciato alle 2:30 al pomeriggio dicendo tra mezz'ora comincia il coprifuoco. Quindi ovviamente puoi immaginare la gente che è in strada, che ha dovuto correre per tornare a casa perché stavano arrivando i militari da tutte le parti. No? E è stato difficile potersi organizzare dentro questa strategia di guerra. Io ad esempio abito vicino all'abolito e per poter tornare a casa devo fare il giro la Madonna perché stanno nella zona più vicina al centro, mm-hmm, e un'ora prima che iniziasse il coprifuoco i civili iniziavano a gassare, a lanciare una quantità di lacrimogeni, a sparare ovunque, iniziavano a fare pattuglie, cioè c'erano centinaia di moto che andavano in giro per le strade vicino al centro a arrestare gente, a picchiare gente, ovviamente veniva presa, non si sapeva dove la portassero, Sì, si tratta di una situazione molto pesante, nonostante quello, ok? Credo che il lato più importante è che la gente non ha avuto paura, e la più passavano i giorni c'era più gente che veniva, se state per esempio alle brigate mediche c'erano centinaia, migliaia di studenti di medicina, mm-hmm, che volontariamente andavano lì, venivano feriti perché si mettevano dentro il fronte a prendere i feriti.
Certo.
Non era gente politicizzata, ma che se ne sta lì. C'era gente che veniva dai quartieri a dare caffè, a dare pane, a portare da mangiare. C'era gente che veniva con dei pentoloni giganti di cibo da regalare alla gente. Si è sentito anche un senso di appartenenza, come se tutti fossimo sotto attacco, no? Mm-hmm. E soprattutto la gente incazzata perché i mezzi di comunicazione, come sta succedendo in Cile, non ne parlavano. Però c'è da dire che un dato importante è anche che la gente non guarda più i mezzi tradizionali di comunicazione, quello che fa e guardare i social network, e lì sono arrivate tutte le notizie. Quindi a vedere la violenza, la polizia, la magnitudine della violenza, la gente dice io devo stare lì. Quindi sempre più gente si è unita. L'abbiamo chiamato la comuna di Quito perché è stato il punto dove la gente, dove si poteva mangiare, dove si poteva ballare, dove avevi un bambino, c'era gente organizzata per curarti il bambino, dove mm-hmm, si facevano delle assemblee di 30.000 persone, si volevi dormire lì, c'era un materasso dove dormire.
Okay.
C'era gente che portava cibo, che portava medicine, c'era un ospedale, okay. La vittoria è arrivata la domenica, uh-huh, in cui il governo è stato costretto a trattare in diretta TV, okay, 16 milioni di quadriani hanno visto in diretta TV, e il movimento indigena che prendeva i schiaffi, letterale, il governo, okay, che gli dava gli uomini a nulla, e che diceva che loro non erano venuti semplicemente a esigere il fatto che il pacchetto di riforme venisse abolito. Si ottiene quello, uh-huh, ok? Però ovviamente adesso quello che sta facendo, cioè, si dice, fa festa, ovviamente adesso torna tutto alla tranquillità, alla normalità, però adesso il governo si sta riorganizzando, perché da quello che dicono molto probabilmente faranno un altro pacchetto di riforme uguale identico, cambiando solo due o tre parole,
certo,
ma faranno questa cosa qua. E
quindi
hanno cambiato i vertici dell'esercito e quindi uh-huh, si aspetta anche una repressione molto 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 grossa.
Okay.
Volevi dire?
No, no, quindi ti chiedevo per capire, adesso a Quito principalmente tutte le popolazioni indigene sono tornate nei loro territori, quindi la comune di Quito adesso in questo momento, diciamo la situazione è più calma, se ho capito bene.
Sì, sì, sì.
Ok,
sì,
sì. E ottenuto questo, sì, diciamo adesso
è tornata la normalità.
Uh-huh. Si aspettano le mosse, le prossime mosse del governo.
Sì, e ci si sta organizzando anche dall'altra parte. Oggi, adesso in questo momento mentre parliamo, c'è un'assemblea di popoli,
uh-huh,
ci sono il movimento indigena insieme a vari collettivi e vari movimenti del paese che stanno decidendo di creare un decreto da portare al tavolo di trattativo. Se verrà accettato, bene, se non verrà accettato si tornerà nelle piazze.
Okay.
Anche perché la paura che si ha è che tipo si fa un ponte lungo a inizio novembre,
mm-hmm,
e si pensa che saranno quel ponte lì per lanciare il pacchetto di riforme, pensando che la gente non si
certo
sarà al mare, sarà a fare in montagna,
certo, certo.
Quindi sì, diciamo che siamo in un momento di stallo preparandoci a quello che sarà la seconda parte della resistenza, perché alla fine adesso chi ha capito anche gli errori, che okay, ad esempio si doveva decidere che l'FMI se ne andasse dall'Ecuador, di mm-hmm, praticamente eliminare quell'accordo che è stato firmato, che non si sa ancora cosa ha firmato il governo non ha chiarito cosa ha firmato con l'FMI, ma
sì,
sarebbe, se quello sarà il prossimo obiettivo, fare in modo che l'FMI se ne vada, e se dentro le proteste l'Iri Moreno se ne deve andare, molto meglio. Quello che si sta seguendo adesso, okay, il fatto che sia giustizia, che il ministro della difesa, il ministro dell'interior rinuncino, mm-hmm, che si facciano, che vengano giudicati per i crimini alle sommunità che hanno commesso. Ci sono stati 10 morti, più di 4.500 feriti, quindi c'è stata una repressione molto grossa, okay? Lo Stato, questi due personaggi che rappresentano le forze dell'ordine e le forze militari hanno affrontato in modo militare un problema politico e di fatto hanno attaccato la popolazione come se fossero dei terroristi.
Chiarissimo.
E quindi devono pagare per questo.
Chiarissimo, chiarissimo. Senti, vabbè, noi ti ringraziamo tantissimo, scusaci ancora per i problemi tecnici, ma lo sai, insomma, siamo scarsi da questo punto di vista, però nonostante questo ti vogliamo bene. Dai, immagino che ti riromperò le scatole ancora una volta, magari ci riaggiorniamo su quello che succede, così ci teniamo aggiornati anche da qui.
Certo.
Ti lascio alle tue
certo,
cose.
Volentieri.
Oh, grazie davvero, okay, e un abbraccio immenso.
A voi.
Ciao, ciao bello, ciao ciao. Ciao.